un giorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che è lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogliter. L'uomo senza Dio svanisce. E questo è il titolo del tema che affronteremo nella puntata odierna. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Il poeta tedesco Alban Stulz, cercatore irrequieto di pace, scrisse che la gioia viene da Dio. Un altro, più grande di lui, Dostoevskij, proclamò che la gioia è presso Dio. La Sacra Scrittura, soprattutto nei Salmi, ci ripete spesso che la gioia è Dio stesso e che tutti coloro che vanno a Lui sperimenteranno la letizia del cuore.
Quando al callar di la razón a quien justicia no predica ni habla de amar.
Si è voluto affermare che l'umanità è un insieme di solitudini che si tengono per mano. Anche se dobbiamo scartare questo pessimismo radicale, è manifesto che la solitudine è una delle gravi malattie del nostro tempo. C'è la solitudine dell'adolescente, che si raggomitola psicologicamente in se stesso di fronte alla pesante massa della burocrazia e dell'egoismo. C'è la solitudine dell'uomo maturo, che dopo aver tenuto aperta la porta della fiducia e della collaborazione, si ritrova, dopo tanti anni, deluso e stanco per tante ingiustizie o per il fallimento di qualche legittimo e ideale di famiglia o di professione. C'è la solitudine dell'ammalato, del povero, dell'incompreso e dell'emarginato, i quali si sentono talora rigettati in una condizione che sembra senza speranza. Vi è infine la solitudine del vecchio, che tende il cuore all'affetto come un mendicante tende la mano all'angolo della strada.
A caso no clavé los clavos que sufriste cuando fui capaz de hacer que el mundo pase en mí cada día. Sin yo antes cambiar. ¿Dónde está?
Indubbiamente, solitudine e tristezza vanno facilmente a braccetto. Colui che non è ben voluto, aiutato, amato da qualcuno, deve fare i conti prima o poi con la noia e l'inutilità della vita. Forse anche per questo nella sola Italia ogni 79 minuti, pensate, una persona tenta il suicidio. Si registrano ogni anno 2.500 suicidi. 1.007 sono uomini e 800 le donne. Molte persone sono dunque stanche dell'esistenza, come assorbite nella traiettoria circolare del non senso. A livello di radiografia spirituale, noi siamo d'avviso che una delle cause più decisive di queste situazioni intossicate e di questo vuoto esistenziale sia la mancanza di amicizia con Dio. Se il raggio di luce nega il sole, nega se stesso. Se l'ombra volesse negare il corpo, da cui è prodotta, annullerebbe se stessa. Egualmente, quando una creatura rifiuta di aprirsi al dialogo con Dio, minaccia di avere una vita alienata, senza consistenza, quasi fuscello di legno trascinato dalle onde verso ignote sponde. Per chi cerca invece il volto di Dio, gli stessi impatti sociali, le stesse solitudini del cuore o i vuoti dello spirito possono essere provvidenzialmente delle occasioni per rivedere e rafforzare l'amicizia con colui che, unico al mondo, resta il vero amico dell'umanità, il Signore. La creatura umana che vuole raggiungere la pace non può prescindere dall'incontrare e dialogare con Dio, già che noi dipendiamo da Lui come l'eco dalla voce, come il suono dallo strumento musicale, come l'acqua dalla sua sorgente. Dio non è il primo termine di una serie di cose, ma l'assoluto, la finalità di tutta la creazione. Egli non è il primo avanti a tutti, ma il solo a cui ogni creatura è nativamente subordinata e dinamicamente polarizzata. Volersi staccare deliberatamente da Dio equivale a mortificare e contristare alla radice la nostra stessa esistenza. La rottura con Dio è la rottura con la vita. L'uomo senza Dio svanisce, diventa mucillaginoso, opaco, frustrato. Plutarco narra di un uomo che, dopo aver tentato in vari modi di fare stare in piedi un corpo morto, vi rinunciò, dicendo: «Manca qualche cosa all'interno di esso». E in realtà, se non profumiamo la nostra vita di un valore religioso, allora questa breve esistenza è davvero come un corpo senza spirito, come una barca senza timone, come un cammino senza arrivo, come una cornice senza quadro. Con la conseguenza, anche se ritardata, di una mestizia senza volto, profondissima e leggerissima, che diventa sempre più, con l'andare degli anni, la padrona del nostro essere e del nostro operare. Volendo insistere su queste note di psicologia religiosa, possiamo completare dicendo che Dio è nostra gioia, massimamente, perché Egli è il vertice e il coronamento dei nostri desideri più acuti e permanenti. Deposti graziosamente dall'amore divino e umano in seno al tempo, sentiamo prepotente in noi una spinta verso il valore assoluto. Come una palla gettata da mani infantili in terra a un balzo verso l'alto, non diversamente tutto il nostro essere tende, per moto spontaneo e irreversibile, verso Dio. Per gli animali bastano una cuccia e un po' di bosco ed essi sono a posto, tranquilli. Ma per la creatura umana un arsenale di roba pregiata e anche una continua esperienza di amore terrestre non fanno altro che stuzzicare l'appetito di beni superiori e di realtà più perfette, divine. Tutta la patologia del malessere sociale emerge appunto da questa disfunzione spirituale. Progettati e creati sullo stampo di una infinita perfezione, continuiamo a soffocare il nostro spirito nel circuito chiuso delle realtà parziali e finite del tempo, mentre solo Dio, essere perfettissimo, potrà colmare il nostro cuore. Due cose su cui dobbiamo riflettere sono proprio queste: l'insufficienza innata dell'uomo a essere perfetto e l'inestinguibile sete che lo destina a trovare in un altro, in Dio, l'infinito complemento di cui egli, l'uomo, ha costituzionalmente bisogno. Quanti desideri si agitano nel cuore dell'uomo, commentava Sant'Agostino. Uno desidera l'oro, l'altro il danaro, un terzo si sforza di possedere gli onori. C'è chi agogna una grande fortuna o una casa suntuosa o una bellissima donna, figli, eccetera. Tutti quanti ardiamo di forti desideri e non capiamo che la nostra anima ha sete del Signore. Una scrittrice sofferente e chiaroveggente, l'ebrea Simone Weil, era del parere che gli stessi lavoratori, quando essi rincorrono all'indefinito, situazioni economiche sempre migliori e prospettive sociali sempre più ricche, accusano in realtà la loro fame di totalità divina, quella fame che costituisce l'essenza della creatura e che non può essere saziata che da Dio. Il poeta Dante Alighieri cantò questa esigenza insopprimibile e vitale dell'anima al principio del suo mistico cammino verso il regno dell'oltretomba, quando si fece invitare dal suo maestro e guida, Virgilio, a salire sul monte, dimora di Dio, dove appunto risiede Regina la gioia. Ma tu, perché ritorni a tanta gioia? Gli disse delicatamente Virgilio. Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Ogni persona ha la sua vita del tutto singolare, diversa da quella degli altri, irripetibile. Molte situazioni relative alla nostra esistenza non dipendono da noi, come il nascere belli o brutti, poveri, ricchi, intelligenti o profani, in fatto di cultura. Vi sono certo anche delle realtà che ci piovono addosso, senza il nostro assenso, senza il nostro concorso, quasi fatalmente, come potrebbero essere un terremoto, una persecuzione, una malattia, una morte repentina. Ma c'è un'opzione fondamentale tutta nostra che Dio, con sorprendente liberalità e fiducia, ha affidato al nostro buon volere e alla nostra responsabilità. È la scelta o il rifiuto personale libero dell'unione e comunione con Lui. E qui un'accurata diagnosi a livello religioso ci convince che coloro che volessero con ostruzione ossessiva e con manovre eversive rimanere fuori dell'area dell'amicizia divina, difficilmente potranno godere di un'effettiva pace del cuore. Tolstoi ci ha raccontato di un cavallo che, a mezzo di una discesa, si impunta e si ribella, dicendo a se stesso: «Sono stufo di tirare la carrozza e di obbedire al cocchiere. Mi fermo». Liberissimo, certamente, di fare così, ma da quel momento incominciano per lui i guai. Il cocchiere lo frusta, le stanghe della carrozza finiscono per batterlo nelle gambe e i passeggeri dal di dentro del veicolo imprecano e urlano contro il medesimo. A parte il carattere georgico dell'esempio, non vi sono ragioni per dubitare che quando ci mettiamo coscientemente contro Dio, rovesciamo l'ordine della vita e delle nostre più profonde aspirazioni. Proprio allora diventiamo i distruttori della nostra gioia e restiamo agitati nell'anima, come la Maddalena al sepolcro, prima di aver ritrovato il Signore. Non si ama Dio, ecco perché non siamo felici. Ci rimprovererebbe quell'ingegnere dell'ascetica cristiana, quale fu Giovanni Maria Battista Vianney, il santo curato d'Ars. In senso contrario, colui che percorre l'affascinante avventura dell'amore divino è già un candidato alla gioia. «Mi sono ricordato di te, Signora», esclama entusiasta il salmista, «ed ecco, il mio cuore si è riempito di letizia». Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.